Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Chiara Ferrante di Raduni Sport per Voci, l'approfondimento delle radio universitarie italiane in occasione del 25 aprile, la festa della liberazione. Abbiamo con noi il giornalista vicentino Alessandro Lancellotti, esperto in storia dello sport. Benvenuto Alessandro e grazie di essere con noi e ripercorrere insieme la storia.
Grazie Chiara, grazie dell'invito, saluto tutti gli ascoltatori. Eccomi qua a parlare con voi in questo anniversario della Resistenza.
Sport e Resistenza, come la guerra ha cambiato lo sport. Grazie al tuo racconto Alessandro ripercorriamo gli anni che hanno segnato la storia nazionale e internazionale e come lo sport a volte aiutato a vivere. Alessandro, come la guerra quindi ha cambiato lo sport? Analizziamo insieme il rapporto tra sport e resistenza.
Comincio a fare questo discorso partendo dalle mie ricerche che iniziarono già con la Grande Guerra, che la Grande Guerra fu un bagno di sangue e all'inizio tanti calciatori perivano al fronte. Io faccio un esempio dei calciatori, dei ciclisti e dei rugbisti che morirono nella Grande Guerra nella parte francese. Tre partecipanti al Tour de France morirono. Questo secondo me fu il principio della guerra nello sport. Anche l'Italia ebbe enormi perdite nella Grande Guerra e mi proietto a ciò che è stato la Seconda Guerra Mondiale, ovvero la Resistenza. A differenza della Prima Guerra Mondiale, i calciatori che erano calciatori nella Seconda Guerra Mondiale erano aiutati dalle società e quindi non partivano per il fronte. Solo chi era convinto partiva per il fronte. Io faccio l'esempio di Armando Frigo, che era un calciatore vicentino nato in America. Lui si chiamava Herman, la sua famiglia era originaria dell'altopiano di Asiago. Quando lui tornò in Italia all'età di 8 anni, il suo nome per via delle leggi fasciste venne italianizzato in Armando, e quindi era già, ti faceva già vedere com'era la società dell'epoca che imponeva. Con lo scoppio della guerra, il giovane Armando, che fu giocatore di Vicenza, Fiorentina e Spezia, era esente dal militare, ma in treno lo colpì un fatto. Lui vide un soldato amputato che gli disse: voi siete dei privilegiati a non andare in guerra, io ho perso una gamba. E lì il giovane Armando Frigo fu colpito da questo fatto, da questa persona, e fece domanda e partì volontario in Montenegro dopo aver fatto il corso di ufficiale a Fossombrone nelle Marche. Arrivò in Montenegro e dopo l'8 settembre del 1943 lui si trovava a Cervitne in Montenegro e per difendere i suoi sottoposti, perché lui era ufficiale, fu sommariamente giustiziato, gli spararono in testa. E questa, dal mio punto di vista, è uno degli esempi chiavi dello sport e della resistenza, perché il giovane Armando Frigo era uno sportivo e un resistente in primis.
Tanti calciatori nei campi di concentramento poi hanno perso la vita. Ci puoi portare qualche esempio e quindi raccontare anche la storia di chi, oltre all'esempio che ci hai già portato e quindi del calciatore che ha combattuto la resistenza da militare, anche l'esempio di chi poi è entrato nei campi di concentramento?
Anche questo è un tasto dolente della nostra storia contemporanea. Prima di parlare dei campi di concentramento volevo fare un altro esempio: le squadre ebraiche che c'erano in Europa prima del 1938. In tutta Europa c'erano delle squadre composte da giocatori ebraici, di religione ebraica. Io faccio l'esempio della Coabie Vienna, dove giocò Bella Gutmann, squadra campione d'Austria negli anni 30, se non erro. Questa squadra aveva i colori della bandiera di Israele, bianca e blu, e fu una delle squadre più forti del suo periodo. Giocò in Austria e dopodiché fu la prima squadra a vincere contro una squadra inglese, cioè contro il West Ham in Inghilterra. E dopo visti i venti di guerra che arrivavano in Europa, tutta la squadra prese e andò in America, dove divenne i Giants Aqua e si trasferirono in America proprio per l'antisemitismo che stava nascendo in Europa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, quando ormai i tedeschi avevano invaso tutta l'Europa, anche parecchi calciatori finirono nei campi di sterminio. Io volevo citare Arpad Weiss, la storia è molto famosa, l'allenatore del Bologna e l'Inter, che morì in un campo di sterminio, ma anche le storie di Bruno Quaresima, che era un giocatore del Vicenza, lui giocava nella Fiumana, quando Fiumara era in Italia, la moglie era di lì, e fu rastrellato dai tedeschi, portato in un campo di concentramento e riuscì a scappare, riuscì a tornare a casa con mezzi di fortuna. Mentre non andò così per Stacchione, che era un giocatore del Torino e della Cremonese, originario di Cremona, anche lui partigiano, fu catturato e morì proprio a Mauthausen, nel campo di sterminio di Mauthausen. Anche uscito di recente un libro che si chiama Stacchione, il mediano di Mauthausen.
Chiudiamo il discorso appunto sui campi di concentramento e entriamo nell'altro aspetto. Allo stesso tempo però tanti calciatori, grazie al calcio giocato all'interno dei campi, sono riusciti a salvarsi e poi, grazie alla liberazione, sono diventati dei grandi campioni, continuando il loro sogno. Raccontaci un po', Alessandro.
Io faccio l'esempio di Erno Herbstein, Bella Guttam. Erno Herbstein, ebreo ungherese, si salvò, era allenatore della Lucchese, poi allenò il Bari, la figlia di Sandri, e il Cagliari. Si trovava a Lucca quando furono emanate le leggi razziali, lui riuscì a salvarsi e anche Bella Guttam, che era anche lui ebreo ungherese, con lui si salvò e loro dissero abbiamo avuto fortuna, ci ha aiutato Dio. Quando tornarono al calcio, Erno Herbstein trionfò con la squadra del grande Torino, lui per la superiore con tutta la squadra, era l'allenatore degli invincibili, mentre Bella Guttam invece col Benfica vinse due coppe dei campioni, due storie di calciatori che si salvarono.
E qualche nome italiano, cosa ci racconta la storia?
I fratelli Ballarin. Uno dei fratelli Ballarin giocò nel grande Torino e riuscì a salvarsi da essere catturato dai tedeschi. Era anche lui, alla fine, questo Ballarin, il destino lo unì nella sorte di Erno Herbstein e per lì anche lui a superare con la tragedia del grande Torino. Poi una storia veramente triste invece di un altro personaggio che, legato al calcio, che morì in un campo di sterminio e non fece ritorno, è quella di Carlo Castellani, a cui è intestato lo stadio di Empoli. Lui, anche lui, come Stacchione, morì a Mauthausen. Mentre invece un'altra storia molto triste, sempre legata alla guerra, è quella di Walter Petron, giocatore del Padova, del Venezia e del Torino. Finché si trovava a Padova, fu colpito alla testa da una granata e perì a un mese esatto dalla liberazione.
Alessandro, ci hai portato quindi degli esempi difficili e anche tristi per la storia nazionale e internazionale. C'è chi ha perso la vita e non ha più potuto continuare il proprio sogno. C'è una scintilla di speranza in chi, grazie al calcio, è riuscito a sopravvivere e poi ha fatto del calcio la sua passione, il suo sogno e anche un messaggio positivo di rinascita. Tornando indietro e legandoci a questo aspetto, cosa ci puoi raccontare del calcio giocato all'interno dei campi di concentramento oppure del calcio giocato in quel periodo e quindi che ha segnato la storia della Seconda Guerra Mondiale?
Nei campi di sterminio veri e propri tornei non ci furono, più che altro si parla di partite amatoriali giocate con qualche palla rimediata lì nel campo, con qualcosa fatto a mano, mentre invece negli anni, a metà degli anni 40, nel 43, quando il campionato fu bruscamente interrotto per i continui bombardamenti della RAF, della Royal Air Force in Italia, vi furono delle partite fra soldati tedeschi che erano a distanza soprattutto al nord Italia, quindi all'interno della Repubblica Sociale Italiana, furono queste amichevoli tra corpi di soldati tedeschi e corpi di soldati italiani. Faccio un esempio, ci fu le partite del decimo massacro, che era stata istituita dagli italiani contro il Milan, era una squadra fantoccia, fu istituita dal regime. Ma la partita più curiosa di tutti invece fu quella giocata a Malo, in provincia di Vicenza, nell'autunno del 1944, fra partigiani e tedeschi. Visto che la situazione a Malo era tranquilla, si riunirono nel paese, dissero di organizzare questa partita amichevole, fecero questa partita, non esistono documenti scritti, esistono solo due foto. Secondo la storia orale dell'epoca, Malo vinse 7-0 sui tedeschi. Alla fine andarono tutti a mangiare insieme, i tedeschi non sapevano che erano partigiani questi ragazzi del posto. Fra un bicchiere di troppo e un altro po' di cose, l'ufficiale tedesco disse siete tutti partigiani e tutti i membri del pranzo scapparono via. E questa è un'altra cosa che fa pensare quanto strana potesse essere la guerra.
E quanto lo sport anche riuscisse per un momento
a far dimenticare tutti i problemi che la guerra faceva. Infatti per questa partita esistono le foto dei giocatori del Malo, tra cui Alfredo Bicevo, che fu un esempio di sport, perché alla fine lui partecipò a questa partita e dopodiché divenne giocatore della Lazio, quindi mise la guerra alle spalle, guardò avanti e la palla girava e la palla ha sempre girato.
Alessandro, in conclusione quindi, qual è il messaggio trasmesso dallo sport di quel periodo, messaggio che poi si riflette nello sport di oggi?
Dal mio punto di vista, il messaggio lanciato dallo sport durante la guerra era quello che, nonostante le poche possibilità, le squadre non si rendevano mai, non le squadre ma i giocatori non si rendevano mai, pensare a qualcosa di più bello e non agli orrori della guerra, si concentrassero sullo sport per avere almeno un momento di libertà.
E con questo messaggio di speranza, Alessandro, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e averci riportato indietro nel tempo, raccontandoci episodi che hanno segnato il nostro paese e tutto il mondo intero, dandoci però la speranza che grazie allo sport c'è la rinascita. Grazie mille, Alessandro.
Grazie Chiara, un saluto a tutti.
Da Chiara Ferrante per Voci è tutto. Chiudo con le parole di Italo Calvino. Per il 25 aprile. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.